News, tutto quello che c'è da sapere della settimana.
Le istituzioni, la città, i fiorentini, luoghi pubblici, mostre, eventi, incontri, testimonianze e i tanti giovani protagonisti di un racconto che non li ha visti presenti, ma gli deve arrivare in tutta la sua drammatica portata, perché la strage dei Gergofili a Firenze è ancora una ferita aperta 30 anni dopo, perché la mafia non è archiviata, perché ci sono donne e uomini che hanno perso la vita nella lotta per un paese fatto di verità, giustizia e legalità. Questo è lo spirito dei giorni del trentennale qui a Firenze, una città che ricorda e rivive attraverso tanti momenti di condivisione, a partire naturalmente dal 27 maggio, da quei rintocchi alle 1:04 e da quei luoghi in cui la quotidianità e il futuro di 5 vite furono spezzate dalla strage mafiosa del maggio 1993. Le autorità, i cittadini e i volontari e i familiari delle vittime in corteo che da Piazza della Signoria si è mosso per raggiungere Via dei Gergofili ed ha proseguito per il Piazzale degli Uffizi, dove c'è stato un altro omaggio, quello alla Quarta Savona 15, l'auto di scorta al giudice Falcone nella strage di Capaci e che viene esposta a Firenze in questi giorni. Poi c'è stata la presenza del capo dello Stato nel pomeriggio di sabato, Sergio Mattarella, che dopo la sua storica presenza a Barbiana per il centenario di Don Milani è stato nel pomeriggio alla commemorazione delle vittime al Palazzo di Giustizia. Molte dunque le iniziative organizzate sul territorio e dall'evento promosso da Repubblica e Comune di Firenze nel pomeriggio del 26 maggio sull'arengario di Palazzo Vecchio, Camilla Köger e Andrea Montigiani hanno raccolto per TIF e contro radio le dichiarazioni del sindaco Nardella, del magistrato e già presidente del Senato Pietro Grasso, di Luca Tescaroli, coordinatore della direzione distrettuale antimafia di Firenze, del giornalista Fabio Galati, dell'onorevole Valdo Spini e del direttore degli Uffizi Heike Schmidt. Ve ne proponiamo un estratto.
Quei rintocchi delle campane che all'una e 5 ricordano esattamente l'ora nella quale si consumò quell'attentato e anche la presenza del presidente Mattarella. Però il ricordo non basta, occorre anche l'impegno, rinnovare ogni volta l'impegno perché nuove generazioni, la società civile coltivino questo grande senso delle istituzioni e della legalità, perché la mafia oggi esiste ancora e come le mafie si comportano in modo molto diverso, meno cruento rispetto ad allora e attecchisce nelle zone ricche dove c'è ricchezza. Quindi a questo deve servire a ricordare 30 anni fa la ferita di Gergofili a Firenze.
È sempre un'emozione che si rinnova, perché io ho vissuto quel momento con tanta e profonda emozione e poi la mia vita professionale è stata scandita da Firenze, da queste stragi, dove sono stato per 2 anni applicato alle indagini insieme a Gabriele Chelazio, ho fatto le indagini, quindi ho vissuto anche la fase di inchiesta e in questa città ogni settimana per 2 anni ero qui, quindi ecco, mi lega un profondo affetto a questa città, è un ricordo e sono 30 anni che vengo questa ricorrenza e finché avrò vita verrò.
La forza e l'importanza della memoria come chiave per la lettura dell'identità del territorio e più in generale l'identità della nazione. L'aggressione del terrorismo che avvenne 30 anni fa fu una ferita profonda di Firenze e dell'Italia intera, che ci ricorda oggi l'importanza, la serietà e l'impellenza del confronto con la criminalità organizzata che aggredisce i valori della Costituzione e le nostre libertà.
La giornata di 30 anni fa fu atroce, terribile e ancora le immagini le ho ben presenti perché fui uno dei cronisti che arrivò sul posto. E quella di oggi è importante perché bisogna ricordare, perché continuando a ricordare è un modo per evitare che la mafia possa avere campo e quindi direi è questo il vero motivo per cui siamo tutti qua. In ogni famiglia fiorentina c'è sempre stata la cosa, dice cosa stai facendo quando hai saputo che era esplosa la bomba? E quindi questo è un modo, probabilmente in ogni famiglia uno potrebbe chiedere allo zio, al nonno, al padre, alla mamma, eccetera, qualche cosa su questa storia, perché è una storia che colpì tutta Firenze.
Quella notte io mi trovavo a Roma perché ero ministro dell'ambiente del governo Ciampi. Mi telefonò un amico da Firenze, purtroppo non c'è più, dicendo qui c'è questa vicenda, per ora si pensa a una fuga di gas. Io la mattina presto dovevo ricevere una delegazione internazionale su mandato del presidente Scalfaro, ma corsi a Firenze subito col ministro dell'interno Mancino, perché nel frattempo erano intercorse 2 telefonate, una del procuratore Vigna e una del direttore generale della protezione civile Elveno Pastorelli, che mi comunicavano che era una bomba. E subito dopo arrivò Carlo Azeglio Ciampi, andammo in prefettura e celebrammo il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. E ricordo che alla fine del suo intervento Piero Vigna disse: li prenderemo.
Ci volevano 25 anni per restaurare solo le opere d'arte danneggiate, e di cui tre da un punto di vista giuridico distrutte, che non significa che non c'è proprio nulla, ma ci sono pochi frammenti che poi sono stati messi insieme in un lavoro certosino. Poi i lavori di ristrutturazione e restauro architettonico, che in un certo senso anche continuano oggi, perché ci sono certe debolezze, per esempio del corridoio vasariano, che sono sicuramente stati causati dall'esplosione, insieme a quegli altri dall'altra parte dell'Arno che erano stati causati dalle bombe dei nazisti nel 4 agosto 1944. E per questo motivo in futuro ci saranno due spazi commemorativi all'interno del corridoio vasariano, quella che ricorda il 27 maggio 1993 e quella che ricorda il 4 agosto 1944.
A Firenze a dare la propria testimonianza tra i giovani e con i familiari delle vittime della strage di Via dei Georgofili, venerdì scorso al cinema La Compagnia anche Tina Montinaro, moglie di Antonio Montinaro, il poliziotto caposcorta del giudice Giovanni Falcone. Quelle stragi e quei criminali non devono essere dimenticati dai ragazzi e le ragazze che sono qui per riconoscere e combattere la mafia, che esiste ancora oggi, ci ha ricordato.
Essere con tanti giovani in occasione di importanti e tragici anniversari che però non ravvivino in loro la memoria, ma gli facciano capire quello che è successo. Qual è il valore per lei di questi momenti?
Un valore molto, molto importante, va trasmesso a tutti i giovani, perché giustamente sono passati 30 anni e 31 per la strage di Capaci. Quindi bisogna informare i giovani proprio per fare capire che cosa è successo nel nostro paese e chi sono stati e quei criminali, perché bisogna chiamarli con in questo modo, solamente dei criminali. Per me insomma è un onore essere presente qui e anche un dovere, e quindi insomma ringrazio la regione, ringrazio il comune per la presenza, però è importante parlare con i giovani. I giovani devono darsi da fare, devono essere curiosi, si devono fare delle domande e devono capire che cosa è successo nel nostro paese 30 anni fa, 31 anni fa. L'arresto di Matteo Messina Denaro insomma chiaramente per noi è una grande soddisfazione, perché è stato arrestato l'ultimo stragista, e quindi è chiaro che per noi dire insomma finalmente è stato arrestato. Però questo non significa che la mafia non esiste, come che bisogna parlare ai giovani. Abbiamo una mafia che si è evoluta, abbiamo una mafia che comunque continua a lavorare, lo fa in modo diverso, ma sono comunque dei criminali e comunque dei mafiosi.
Wikinews. Tutto quello che c'è da sapere della settimana.
Chiara Colosimo è stata eletta nuovo presidente della Commissione Antimafia. I parlamentari dell'opposizione sono usciti dall'aula prima del voto in segno di protesta e anche le associazioni antimafia hanno espresso il loro disappunto, per non dire la loro contrarietà, in virtù dei rapporti ritenuti poco chiari con esponenti vicini al terrorismo di estrema destra. Ne abbiamo parlato con Paolo Bolognesi, presidente dell'associazione vittime della strage di Bologna.
Che l'onorevole ha rapporti con Ciavardini, che è uno stragista della strage di Bologna, no? Tanto per intendere, condannato, passato in giudicato, un personaggio molto squallido, che tra l'altro voglio farlo notare, quando c'è stato l'inizio del processo Cavallini, in cui poi Cavallini è stato condannato all'ergastolo in primo grado, ha tirato fuori il discorso che lui era la 86esima vittima, perché l'hanno martirizzato col fatto della sua confluenza, perché lui è una persona innocente, è diventato un martire di questo passo, una cosa che ha dell'incredibile, così via. Ecco, la Colosimo mi ha telefonato, mi ha spiegato che questo rapporto l'ha avuto con l'associazione,
sì. Lei si difende in questo modo, per voi non è sufficiente?
No, nel modo più assoluto, anche poi le fotografie che abbiamo visto là, tra l'altro un'associazione che aveva come concerto negli scorsi giorni una band che ha il pezzo su Pip, che c'è tutta una serie piuttosto squallida, e io credo che bisogna anche per un parlamentare, se vuole fare dei distinguo, se vuole fare sembrare quantomeno onesta, certe cose deve stare attenta a non frequentarle.
Quindi il timore, voi dite che sia una persona poco indicata per quel ruolo. Mi faccia salutare Salvatore Cagliari, presidente della Fondazione Caponnetto.
Buongiorno, buongiorno.
Cagliari, come valuta lei invece questa elezione e queste polemiche?
Allora dunque, innanzitutto parto da ieri, da un 23 maggio che secondo me è stato eccessivamente polemico, perché questi sono conflitti che non portano da nessuna parte. Mi sto riferendo alle posizioni diverse tra Morvillo, Alfredo e Maria Falcone, no?
Certo.
Queste sono cose che non si erano mai viste.
Qui stiamo parlando della questione della strage dei Capaci, no? Di cui.
Certo, la strage dei Capaci, perché tutto nasce da ieri e sinceramente sono cose sgradevoli. Cioè, allora, noi contro la mafia dobbiamo imparare una cosa: a essere uniti nella diversità delle posizioni. Ok? Se allora noi si affronta la cosa attraverso la lente della diversità della posizione e unità. Io per esempio sono caratterizzato notevolmente a sinistra, ma ritengo che ci possano essere, anzi ci debbano essere anche persone di destra che abbiano le mie stesse posizioni sul ergastolo stativo, su 41 bis.
Wiki News. Tutto quello che c'è da sapere della settimana.
Maltempo o mal territorio? Che cosa ci dice la giornata della biodiversità che si è celebrata il 22 maggio scorso nel pieno della tragica alluvione della Romagna? La narrazione che imperversa sulle alluvioni sarebbe tossica, nascondendo responsabilità reali, responsabilità che non sono del meteo e nemmeno genericamente del clima. Occorre una prevenzione civile che sia frutto di competenze dei decisori sulla biodiversità, competenze che mancano ad ogni livello, spiega ai nostri microfoni il professor Paolo Pileri, docente di pianificazione territoriale e ambientale al Politecnico di Milano ed autore dell'intervento.
Credo che ci sia un meccanismo perverso nel quale l'urbanistica ha una responsabilità molto grossa, lo dico da professore di urbanistica, nel senso che abbiamo troppi comuni frammentati che ricavano benefici finanziari esattamente dalle urbanizzazioni e nel frattempo non ricevono finanziamenti adeguati per i servizi, e di conseguenza sono in questa specie di ruota da criceto in cui devono per forza, diciamo così, cementificare per trarre vantaggi. Dopodiché non si sa cosa fare. Cioè oggi i governatori, i piccoli grandi governatori, continuano a riproporre in salsa verde sempre il cemento. Sicuramente c'è una questione, che davanti ai cambiamenti climatici, davanti alla natura in ginocchio, noi dobbiamo non solo pensare in modo diverso, ma anche, secondo me, cambiare la geografia amministrativa delle decisioni. Cioè non si può pensare che il comune di Lugo, faccio per dire uno a caso, decida un qualcosa diverso dal comune di Faenza che gli sta di fianco, o di Russi, o non lo so. Occorre una strategia comune, perché oggi non c'è più chi è dentro e chi è fuori, chi è bravo e chi non è bravo. Oggi siamo tutti sulla stessa padella. Quindi o ci sono dei nuovi meccanismi decisionali che sono in grado di prendere la natura e farne agenda politica, non guardando alle micro circoscrizioni, perimetri di consensi da cui trarre vantaggi personali, poi, se no è molto complicato. Anche chi sposta la questione anche di queste alluvioni solo sulla parte emozionale, quindi ci fa perdere tempo. Noi siamo felicissimi che ci sia un sacco di ragazzi con le pale, siamo felicissimi che la protezione civile addirittura anticipa adesso i temporali, bene, ma noi abbiamo bisogno della prevenzione civile, non abbiamo bisogno solo della protezione. La protezione civile è già un fallimento, perché vuol dire che arriva quando siamo già con l'acqua alle caviglie, va bene, poi ci salva e noi siamo felici, ma noi abbiamo bisogno della prevenzione civile. Non ci dobbiamo arrivare con l'acqua nelle caviglie. È un lavoro grosso da fare. Se hanno voglia di farlo quelli che stanno governando le regioni, lo facciano, se no si facciano da parte, lascino da parte chi ha voglia, associazioni, comitati, ben pensanti di farlo.
Intelligenza del suolo.
Wiki News. Tutto quello che c'è da sapere della settimana.
Mentre prosegue il tour toscano del camper di Giovani Sì nelle scuole del territorio, il consigliere alle politiche giovanili della regione e portavoce del presidente Bernard Dica è stato nei nostri studi per una trasmissione che ponesse al centro le giovani generazioni, le opportunità e i diritti che la Toscana deve loro garantire affinché siano protagonisti concreti del cambiamento. Dica, 25 anni, è il più giovane dirigente che la Toscana abbia mai avuto. Nel 2016 insignito dell'onorificenza di Mattarella come alfiere della Repubblica. Sentiamolo.
Io sono stato per diversi anni, per ben 16 anni, in fila la mattina presto lungo la strada per andare a chiedere il permesso di restare in questo paese in cui ero arrivato all'età di un anno. I miei genitori ed io siamo nati in un paese extracomunitario in Albania, come tanti in Toscana. Ecco, non è bello per un giovane che vive e cresce in una comunità dover andare a chiedere ogni 2 anni, ogni 6 mesi il permesso di restare nel paese che crede suo, e questo poi provoca anche dei problemi concreti. Ecco, questo fa capire come concretamente noi siamo davvero, abbiamo ampi spazi per rendere più inclusiva la nostra società.
Bernard, nel tuo percorso, nel tuo ruolo plurimo che riveste all'interno di una istituzione e in questi anni di esperienza politico-amministrativa, dovendo individuare un difetto, un gap che ancora deve essere superato nel contesto appunto istituzionale, e un qualcosa invece in cui tu vuoi fortemente contribuire per generare un cambiamento dall'interno, ecco, puoi illustrarci questi due aspetti?
Sì, allora parto dall'ultima, grazie di questa domanda. Noi abbiamo un problema in Toscana, io credo, ma in realtà in giro per tutta l'Italia, che è di quei giovani che oggi non lavorano, non studiano, magari non cercano nemmeno un corso di formazione o di lavoro. È l'elefante nelle nostre stanze e non ne parliamo mai. Io credo che la politica in primis debba occuparsi di loro, debba occuparsi di quei giovani che noi rischiamo di perdere, perché è potenziale che togliamo alle nostre comunità. Poi sul resto, vedete, ci sono tante questioni che vanno cambiate nella politica, quindi non saprei nemmeno da dove iniziare. Credo che la cosa migliore e più importante da fare per chi fa politica è restare legato ai valori che lo hanno spinto a farla, perché in un attimo le priorità cambiano. Quando entri dentro ad una macchina amministrativa ti ritrovi tra addetti ai lavori e ti dimentichi i motivi magari che ti hanno spinto ad impegnarti nella politica. Io l'ho vissuto questo momento.
Può essere il rischio, no? Entrando e facendo esperienze, formandosi in un contesto comunque ingessato, comunque una macchina burocratica già in un contesto burocratizzato come il panorama nazionale, si può rischiare di invecchiare all'interno, e invece la volontà è quella di in qualche modo fare da stimolo, da pungolo all'interno. Alcuni definiscono la tua una diplomazia un po' troppo vecchia, no? Perché è troppo bravo a dire certe cose nel modo giusto per mettere in comunicazione i vari ambiti e le varie generazioni. Forse è proprio questa la tua strategia per poter ottenere poi un risultato.
Sì, è quello che io ho imparato a fare negli anni, cioè il cambiamento lo si fa dall'interno, non lo si fa dall'esterno, e lo si deve anche fare, io credo, non avendo mai paura di rischiare, perché per cambiare devi assumerti un rischio. Io lo vivo ogni giorno, tante scelte che faccio grazie al sostegno del presidente Gianni le faccio anche contro le idee di molti colleghi, però è anche giusto farlo, perché quando hai una responsabilità devi assumertela, non puoi star lì non facendo niente, perché la cosa più semplice è il non fare, soprattutto nella pubblica amministrazione.
Wiki News. Tutto quello che c'è da sapere della settimana.
Prima la RAI, poi il Salone del Libro di Torino. La destra è accusata di voler occupare le istituzioni culturali. È un rischio reale e con quali prospettive di successo? Sentiamo cosa ne pensano in proposito lo scrittore Alessandro Raveggi e il giornalista Lorenzo Salusest.
Sì. Di sinistra, a mimetizzarsi.
Cioè, non era possibile dichiararsi di destra?
La sinistra negli anni, nei decenni, ha occupato, sempre per rimanere nella terminologia gramsciana, ha occupato le case matte della cultura, e chiaramente chi aveva un pensiero difforme è stato costretto o a mimetizzarsi oppure a rimanere nell'alveo della cultura, della, diciamo, non stavo per dire sottocultura, ma è sbagliato, nelle aree
a mimetizzarsi o diciamo a frequentare così non i palcoscenici maggiori, e quindi evidentemente
esatto nelle aree più identitarie non, ora
ci siamo capiti. Alessandro, è giusto quello, sei d'accordo con quello che dice Lorenzo?
Sì, sono d'accordo, nel senso che nella mimetizzazione si perde poi, no? Da un lato devo dire che per uno scrittore forse è meglio mimetizzarsi piuttosto che essere definito, perché ovviamente l'egemonia di sinistra ha prodotto anche, diciamo, intellettuali discutibili.
Wiki News. Tutto quello che c'è da sapere della settimana.
Marley è un cane non vedente abbandonato al canile che doveva essere soppresso dopo la nascita. Grazie al coraggio di una coppia di Santa Maria a Monte è diventato esperto in salvataggi. Una bella storia di inclusività e amore per gli animali. Marco Chimenti è il proprietario di Marley. Sentiamolo nell'intervista in Newsline.
Wiki News. Tutto quello che c'è da sapere della settimana.
Adelaide Mancuso è un'attrice teatrale. Durante la sua esperienza da babysitter con Arturo e Leonardo si inventa un gioco, la radio, e così dai dialoghi coi piccoli nasce l'esperienza di Radio Bella Spider-Man, che oggi è un podcast ascoltabile sulle principali piattaforme.
Wikinews termina qua. I servizi che avete ascoltato sono di Jimmy Tranquillo, Domenico Guarino, Chiara Brilli e Tommaso Carmignani. Tutte le info 24 ore su 24 sui nostri canali social. Adesso l'informazione da Milano. Come sempre, appuntamento alla prossima settimana.
Wiki News. Tutto quello che c'è da sapere della settimana.